File 10, pagina 59. Appendice. Vecchi e nuovi revisionismi. La tavola rotonda sulla conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1987 ha luogo in un momento in cui inizia a diffondersi anche in Italia il nuovo revisionismo storico importato dalla Germania. Il giorno precedente, il 19 gennaio, se ne parla per la prima volta nella rubrica televisiva Sorgente di Vita, moderata dalla giornalista Fiamma Nierenstein, alla quale partecipano personaggi inclini a fare propria la tendenza revisionista e altri contrari. Il giorno dopo, il 21 gennaio, il quotidiano La Stampa di Torino apre al revisionismo. Il 22 gennaio esce, sempre sulla stampa, un articolo di Primo Levi dal titolo «Buco nero di Auschwitz», che prende posizione netta e decisa e solidamente argomentata per confutare i fondamenti capziosi del nuovo revisionismo, in risposta a Ernesto Galli della Loggia e Paolo Mieli. Ai cenni sul revisionismo contenuti nelle relazioni dei partecipanti alla tavola rotonda aggiungiamo delle note esplicative. 1. Iniziamo dal vecchio revisionismo, dagli pseudo-storici che dedicano pagine e pagine di acrobazie polemiche per dimostrare, dice Primo Levi nella prefazione a La vita offesa, che noi non abbiamo visto quello che abbiamo visto, non vissuto quello che abbiamo vissuto. Gli autori più noti ai quali allude Primo Levi sono Paul Racinier, Arthur R. Batz, Robert Forisson. Ad essi si accodano i vari Darquier de Pellepoix, responsabile della deportazione di 70.000 ebrei dalla Francia di Vichy, che in un'intervista a L'Express del 1978, citata da Primo Levi né I sommersi e i salvati, nega tutto. Le foto dei cumuli di cadaveri sono montaggi. Le statistiche di milioni di morti sono state fabbricate dagli ebrei. Ad Auschwitz le camere a gas c'erano, ma servivano solo per uccidere i pidocchi. Più recentemente Jean-Marie Le Pen, leader dell'estrema destra francese, farà una missione riduttiva che equivale ad una negazione. Le camere a gas naziste sono state un dettaglio della Seconda Guerra Mondiale. Vedi Le Monde del 16 settembre 1987. Un esempio della ristrettezza mentale di questi revisionisti e delle acrobazie polemiche cui allude Primo Levi è il questionario diffuso dall'Institute of Historical Review di Costa Mesa, in California. Sono 66 domande intese a seminare il dubbio sulla realtà dell'Olocausto. Negli Stati Uniti si parla prevalentemente dell'annientamento degli ebrei, ignorando o quasi le altre vittime del nazismo, oppositori e resistenti tedeschi e di tutti i paesi occupati dal Reich durante la Seconda Guerra Mondiale. La rozzezza, la malafede, l'uso improprio del sillogismo da parte degli autori del questionario risultano evidenti a un primo sguardo. Leggiamo la nota a piedi pagina. La prima domanda del questionario è ad esempio questa. 1. Quale prova esiste che i nazisti hanno commesso genocidio o deliberatamente uccisero 6 milioni di ebrei? Seguita da 2. Quale prova esiste che 6 milioni di ebrei non furono uccisi dai nazisti? Più avanti si chiede 8. In che cosa differiscono i campi di concentramento tedeschi dai campi di internamento nei quali furono rinchiusi i giapponesi e i tedeschi americani durante la Seconda Guerra Mondiale? E ancora, 16. Se gli ebrei europei non fossero stati sterminati dai nazisti, che cosa sarebbe loro successo? 19. Se Auschwitz non era un campo di sterminio, Perché il comandante Rudolf Hoss confessò che lo era. 39. Che differenza c'è se durante questo spaventoso periodo morirono 6 milioni o 300.000 ebrei? 57. Che cosa si può dire delle numerose fotografie e film presi nei campi di concentramento tedeschi che mostrano pile di cadaveri emaciati? Sono dei falsi? Fine della lettura della nota a piedi pagina. Evidentemente il questionario non può convincere se non chi è già pervaso di pregiudizi antisemiti o è totalmente sprovvisto di spirito critico. Perché allora riportare queste rozze, ciniche falsità, negazioni dell'evidenza, assurdità polemiche? Nonostante la loro mancanza di fondamento, non sono tuttavia prive di pericolosità. La realtà dei lager è talmente mostruosa da rasentare l'incredibile, e la disseminazione del dubbio non è detto che non faccia presa. Dobbiamo difendere soprattutto i giovani da questi infami tentativi di stravolgere la realtà, con il rischio che la mancata o imperfetta presa di cognizione e di coscienza del passato possa compromettere l'avvenire. È avvenuto, dice Primo Levi, quindi può accadere di nuovo. 2. E veniamo al nuovo revisionismo storico, ben più sottile ed insidioso. Non potendo, nell'economia di questa nota, dilungarci oltre un certo limite, prenderemo per base della nostra esposizione e della nostra confutazione l'articolo di Ernst Nolte, storico tedesco di chiara fama, comparso sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung del 6 gennaio 86 col titolo «Il passato che non vuole passare». Nell'affrontare questo tema non da chierici ma da laici, siamo ben consapevoli che, aperte virgolette, impossibile improvvisarsi storici, chiuse virgolette. Tuttavia, avendo alle spalle una storia vissuta, ci sembra di non poterci esimere, ma che nella nostra qualità di ex deportati sia anzi per noi doveroso intervenire nel dibattito esploso in Germania e dilagato in Europa e negli Stati Uniti. Non ci muove alcun sentimento di odio o di rivalsa, in armonia con l'atteggiamento sempre praticato nella linea che fu di Primo Levi e di Piero Caleffi, per citare i più noti tra i deportati italiani. Lungi da noi generalizzazioni che investono tutto il popolo tedesco. Siamo dalla parte dei giovani della Rosa Bianca, dei von Moltke, dei congiurati del 14 luglio, degli oppositori al regime nazista, socialdemocratici, cattolici, comunisti, protestanti, che abbiamo conosciuto nei campi e con i quali abbiamo fraternizzato. Né ci muove la ricerca o la difesa di privilegi. L'interesse dei perseguitati e dei loro discendenti è una condizione permanente di eccezionalità e di privilegio, come ha sostenuto Ernst Nolte. E ci spiace che una simile insinuazione sia stata fatta quasi per colpevolizzarci di aver subito l'ingiustizia e spingersi sulla difensiva. Ci riteniamo in conclusione pienamente legittimati ad entrare nell'argomento. 3. Si ritiene che una nazione debba riconoscersi nella tradizione, nel suo passato, nella continuità della propria storia, che integrino il cittadino nella comunità. Ma come atteggiarsi di fronte a un passato di orrori e di barbarie commessi dai nazisti fra il 1933 e il 1945? E come liberare i cittadini dal peso di una vergogna di cui, come passa il tempo, sono sempre meno corresponsabili? Per evitare un presunto senso di smarrimento e di alienazione, il tentativo improprio è l'appiattimento e l'annebbiamento dei caratteri più vistosamente negativi del nazismo attraverso incongrui paragoni. Ma non è questo tentativo un uso della storia che si traduce in un manifesto abuso? Non dice il Nolte stesso che in ogni caso la verità non può essere subordinata all'utilità? Noi resistenti italiani portiamo ad esempio un atteggiamento opposto. La parola patria durante il fascismo era impronunciabile. Osserva Calamandrei: una delle colpe più gravi del fascismo è stato uccidere il senso della patria. Ed a distanza di 40 anni, nel settembre dell'83, in un convegno a Cuneo su fascismo e antifascismo, lo storico Franco Venturi poté affermare che la resistenza ci aveva restituito la possibilità di pronunciare la parola patria. Citiamo a memoria quanto abbiamo ascoltato, perché non esiste un testo scritto. Quindi, non rimozione del passato, non chiusura di una parentesi, ma lucida analisi e distacco critico, ed un nuovo patriottismo italiano fondato sui valori della Costituzione, contrapposto ai disvalori del fascismo. In questa linea, le parole del Presidente della Repubblica Federale di Germania, Weizsäcker, in un indirizzo al Bundestag dopo Bitburg, aperte virgolette: tutti dobbiamo ricordare il passato, chiunque rifiuta di ricordare le atrocità sarà esposto a nuovi rischi di contagio, chiuse virgolette. Analogamente il filosofo tedesco Habermas, aperte virgolette: l'unico patriottismo che non ci allontana dall'Occidente è un patriottismo della Costituzione. Una convinta adesione ai principi universalistici della Costituzione si è purtroppo potuta formare nella nazione civile dei tedeschi solo dopo e attraverso Auschwitz, chiuse virgolette. 4. Senza distinguere non si può ovviamente fare della storia, che altrimenti si presenterebbe come una successione informe di eventi senza coordinate e senza plausibili spiegazioni. Ma le distinzioni non devono venire arrestate a livelli che possono sembrare di comodo. Esprime inoltre questo pensiero, che ovviamente condividiamo. Aperte virgolette, postulato fondamentale della filosofia e della scienza storica è che non porta proprio a fare di ogni erba un fascio, bensì proprio a mettere in risalto le differenze, chiuse virgolette. Siamo entrati con la tavola rotonda sulla conferenza di Wannsee in questa discussione a circa 9 mesi dalla partenza, e tutto quanto era possibile dire era già stato detto da una parte e dall'altra. Ma ancor prima che gli storici tedeschi entrassero in campo e l'argomento fosse oggetto di pubblici dibattiti, avevamo sostenuto il carattere di unicità dei crimini nazisti, che si differenziano da altre violenze praticate su vasta scala, che hanno insanguinato il nostro secolo e, superfluo il dirlo, condanniamo senza riserve o attenuanti. Ai caratteri peculiari dei crimini nazisti si è già accennato nel corso della tavola rotonda. Riteniamo tuttavia opportuno richiamarli qui di seguito, con qualche aggiunta complementare. 1. La coerenza con la teoria della disuguaglianza tra gli uomini a giustificazione dei trattamenti inflitti a non uomini, cioè ebrei, zingari, omosessuali, alle razze considerate inferiori, gli slavi, e ai nemici politici, tra i quali rientrano i tedeschi oppositori e i residenti di tutti i paesi europei invasi. Ciò che è avvenuto tra il 1933 e il 1945 era in massima parte prevedibile se si fosse prestata più attenzione alle deliranti pagine del Mein Kampf scritte nel 1925, ma non si può in alcun modo sostenere che la responsabilità risalga al solo Hitler. 2. L'organizzazione meticolosa, burocratica e tecnicistica messa in atto dai supremi vertici dello Stato con l'allestimento di una vera e propria gigantesca catena di montaggio della morte. A Wannsee, il 20 gennaio 1942, per ordine di Göring, i gerarchi nazisti mettevano a punto il piano del genocidio degli ebrei. Nello stesso anno, il 30 aprile, con la circolare Paul, veniva statuito l'annientamento attraverso il lavoro di tutti i prigionieri politici e degli ebrei non passati immediatamente per le camere a gas. 3. Il numero delle vittime. La quantità fa qualità. Caratteri distintivi non di poco conto che non si possono rimuovere dicendo che nessun evento storico è perfettamente uguale ad un altro e che non si ritrovano tutti riuniti nella strage degli armeni, nei gulag, nelle repressioni di Pol Pot e possiamo aggiungere neppure nelle crudeli violenze perpetrate in Algeria e nel Vietnam. Nolte accosta lo sterminio di classe Stalin con quello di razza Hitler, ma non dimostra il nesso causale né l'asserito precedente logico e fattuale. A proposito del Gulag, aggiungiamo che l'estrema durezza del trattamento dei prigionieri non corrispondeva a morte inesorabilmente programmata, Wannsee e circolare Paul. I gas impiegati ad Auschwitz e non solo ad Auschwitz non sono un mero perfezionamento tecnologico, ma un salto di qualità così radicale da inficiare ogni possibile paragone con i gulag. 5. Dice ancora Nolte, l'attenzione dedicata alla soluzione finale distrae da fatti importanti dell'era nazionalsocialista, come per esempio l'eliminazione di vite non degne di essere vissute, o il trattamento dei prigionieri di guerra russi, ma distrae soprattutto da questioni cruciali del nostro presente, come quella della realtà esistenziale di un nascituro o quella di genocidi in atto ieri nel Vietnam e oggi in Afghanistan. Circa l'eutanasia ed il trattamento dei prigionieri russi, 70.000 sterminati solo a Buchenwald, non abbiamo avuto né avremo distrazioni. A nostra volta richiamiamo l'attenzione sui milioni di resistenti di tutta Europa. A Mauthausen erano presenti 17 nazionalità che sono morti nei campi nazisti. E tutto ciò è avvenuto in un paese che per avanzamento di civiltà, per altezza e diffusione della cultura, era considerato l'Ellade del mondo moderno. E Vietnam e Afghanistan stanno per tentare di dimostrare che se anche americani e russi si sono resi colpevoli di misfatti, perché condannare soltanto i tedeschi? È qui che le invocate distinzioni restano alla superficie e oggettivamente, a prescindere da ogni processo alle intenzioni, si fa della storia un uso politico e quindi un abuso. E la realtà esistenziale del nascituro? No, non ci distrae. Certo, il futuro ha le sue radici nel passato e quindi potrebbe forse essere ammesso che se ne parli in un ambito storico. Si potrebbe considerare il futuro anche da un punto di vista antropologico, come è percepito dagli uomini di oggi. A noi non è possibile dire razionalmente quale sarà, né serve prolungare i trend quali, perché troppo numerosi e altrettanto numerose le variabili. Possiamo soltanto dire che il futuro, ai nostri occhi, si presenta carico di nubi minacciose, non senza però qualche squarcio di sereno. In questo contesto, l'impegno degli ex deportati è la continuazione della lotta. La nostra non è retorica, ma espressione di una volontà concreta in cui si bilanciano la debolezza e l'esiguità delle nostre forze con il peso morale della nostra parola. Dicevamo la lotta per un mondo di pace, di uguaglianza, di giustizia, di libertà, di comprensione tra i popoli, principi opposti ai disvalori del nazionalsocialismo, di cui ci sentiamo di poter confermare l'unicità dei crimini per evitare ricadute. Passando dal piano storico a quello politico, dobbiamo tristemente constatare che il nazismo in Europa non è del tutto spento. Lo dimostrano i recenti raduni in Baviera, le manifestazioni per la morte di Hess e le svastiche tracciate sui muri delle nostre case. Circa il distogliere l'attenzione, si è lanciato nella scia Galli della Loggia su La Stampa del 21 gennaio 1987, affermando che il rilievo dato all'Olocausto serviva ad attenuare le colpe degli alleati che non erano intervenuti per aiutare gli ebrei e quelle perpetrate dai sovietici nei gulag. Ragionamenti speciosi che vorrebbero portare all'attenuazione attraverso la comparazione delle colpe dei nazisti? Raccomandazioni agli ebrei di starsene un po' tranquilli? 6. Dobbiamo soffermarci anche su alcuni atteggiamenti di intellettuali italiani che, sebbene ispirati da nobile sentimento, tuttavia con le loro affermazioni tendono a livellare la distinzione tra crimini nazisti e altri crimini perpetrati da altri oggetti. Ha detto Nicola Caracciolo in una trasmissione radiofonica del 25/11/86, aperte virgolette, che differenza fa per le vittime morire per le mani degli sgherri di Hitler o di quelli di Pol Pot, chiuse virgolette. Ottavo Cecchi, su Rinascita, del 19 febbraio 86, pone il fondamento delle orrende stragi che hanno inseguinato la storia, aperte virgolette, nel farsi immagini di nemico, chiuse virgolette, riconducendo a questo comun denominatore dell'orrore ogni distinzione. Sono manifestazioni che, certamente contro la volontà degli autori, tendono a cancellare le differenze che abbiamo dinanzi sottolineato, ponendosi fuori dalla scienza storica nell'area del sentimento, dell'arte, della religione. Al contrario, sono intervenuti con argomenti analoghi ai nostri vari illustri storici. Citiamo Valerio Castronovo, Enzo Collotti, Gian Enrico Rusconi, Nicola Tranfaglia e autorevoli giornalisti Mario Pirani, Furio Colombo, eccetera, e numerose eminenti personalità tedesche della cultura. E Primo Levi, nel citato articolo sulla Stampa, carico di indignazione, ma ricco di validissime argomentazioni. Aperte virgolette, tra i gulag non troviamo alcunché somigliante a Chelmo o a Treblinka, a Sobibor o alle selezioni che venivano effettuate nei campi nazisti, chiuse virgolette. Dicevamo, l'articolo del 22 gennaio è sceso in campo per confutare il revisionismo storico e affermare l'unicità dei crimini nazisti. Lamenta inoltre che il passato non vuol passare. La nostra risposta è che Hitler voleva il millennio e l'avrà. Ci interroghiamo infine su quello che resta da fare agli ex deportati. Testimoniare è il loro precipuo dovere, testimoniare con vigore, testimoniare in senso giuridico quanto si è visto e vissuto, testimoniare con spirito altruistico per evitare una ricaduta dell'umanità negli orrori e nelle tragedie della Seconda Guerra Mondiale. E poiché la possibilità di testimoniare oralmente non potrà durare all'infinito, raccogliere documenti, scrivere memoriali, rilasciare interviste, comporre dei libri che rimangano a disposizione dei giovani, che entrino nelle biblioteche, sui quali sia loro possibile formarsi delle convinzioni indipendenti, avvicinandosi con spirito critico, senza soggezioni paternalistiche. Chiudiamo a proposito della raccolta delle storie di vita degli ex deportati residenti in Piemonte, promossa dall'ANED, con queste parole di Primo Levi, aperte virgolette. È parsa doverosa e pia l'iniziativa presa dall'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici e appoggiata dal Consiglio regionale con la collaborazione di istituti storici della Resistenza e dell'Università, di invitare tutti i superstiti, nella regione Piemonte sono 267, a sottoporsi a una intervista di carattere storico e sociologico, in modo che ciascuno di loro avesse agio di trasmettere, a futura memoria, la sua microstoria. Di tali interviste, al momento in cui scriviamo, già 192 sono state raccolte. A lavoro ultimato, i dati in esse contenuti saranno minutamente elaborati da studiosi. Ne risulterà un contributo non trascurabile alla storia della deportazione, fenomeno parallelo alla Resistenza e a essa indissolubilmente commisto, chiuse virgolette. Ispirati e fortificati dal prezioso incoraggiamento di Primo Levi, ci accingiamo a promuovere con il concorso di adeguate forze intellettuali generosamente disponibili la stesura di una storia della deportazione politica italiana nei campi nazisti di annientamento. Firmato B.V. Pagina 66.